2024. Vincitore dello European Podcast Award, il premio ai migliori podcast europei.
2024 di Enrico Pagliarini.
Puntata del 4 e 5 gennaio 2014, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Ci siamo anche quest'anno sempre pronti tutte le settimane per aggiornarvi su quello che succede nel mondo della tecnologia. Vi annuncio già da questo momento che dalla prossima settimana saremo al Consumer Electronics Show, quello che gli americani dicono si chiami International CES. È arrivata proprio una mail dall'organizzazione che ci dice: si chiama International CES. Sapete, alcuni di voi sapranno che negli Stati Uniti negli ultimi tempi, negli ultimi anni, c'è una moda, quella di trasformare tutto in acronimi. Quindi quello che si chiamava Consumer Electronics Show non si chiama più così, ma si chiama CES. È una moda che è così, insomma, molte aziende non si chiamano più Hewlett Packard, si chiamano HP, non si chiamano più Computer Associates, si chiamano CA Technology, ad esempio, ma questi sono soltanto alcuni degli esempi. Sapete che all'inizio di ogni anno le grandi e le piccole aziende di tecnologia, quindi molte startup di tutto il mondo, si riuniscono a Las Vegas, nel deserto del Nevada, una delle città più folli del mondo, per presentare prodotti, idee, tendenze per l'anno appena iniziato. Sicuramente il CES è una fiera che rimane ancora oggi la più interessante per il mondo della cosiddetta consumer electronics, l'elettronica di consumo, che si sta sempre più espandendo. Allora, sicuramente uno dei trend da tenere sott'occhio quest'anno è quello dei cosiddetti wearable devices, cioè la tecnologia, tutto ciò che si indossa. Allora, continuo a dire che non stiamo parlando di novità assolute, perché anche le cuffiette che ormai utilizziamo da tantissimi anni, già dall'epoca del Walkman, sono cose che si indossano, sono wearable devices. Però c'è questa tendenza, questa moda per fare diventare questi wearable devices smart, quindi occhiali per la realtà aumentata, soprattutto cose che abbiamo già visto, cioè braccialetti per controllare l'attività del nostro corpo, cose che si chiamano activity tracker, cioè cose che tracciano la nostra attività biologica. Orologi, questa è una delle ultime mode dell'anno scorso soprattutto, orologi che ci forniscono un sacco di informazioni, che si chiamano smartwatch. Allora, tecnologia da tenere sott'occhio, sicuramente vedremo molto al Consumer Electronics Show, ma finora però il settore non ha prodotto nulla di convincente, insomma nessuno di questi prodotti ha vinto, a parte alcune nicchie di mercato. Allora, poi sicuramente il CES è stata storicamente la fiera dei televisori, e anche il 2014 inizierà per i produttori di TV guardando all'OLED, tecnologia, l'abbiamo detto già più volte, 2024, già lo scorso anno, che sicuramente soppianterà l'LCD e anche il plasma, e probabilmente in modo anche molto veloce. Dipenderà da quanto si riuscirà a migliorare questa tecnologia, soprattutto raddrizzarla, perché sapete che oggi, per motivi produttivi sostanzialmente, gli OLED vengono presentati sul mercato non piatti totalmente, ma con una leggera curvatura, e non so in quanti gradiranno questo design, che non è una scelta di design ma una scelta produttiva. Quindi bisognerà raddrizzare gli OLED, però sicuramente questa è una tecnologia che, mano a mano che i prezzi si abbasseranno, soppianterà sia l'LCD che il plasma. Ci sono neri fantastici, poi ne parleremo anche con Gianfranco Giardina, che si trova alla fiera di Las Vegas, che si troverà ci troveremo tutti assieme alla fiera di Las Vegas. Allora, poi ci saranno annunci e prodotti anche per il 4K, per l'ultra definizione, 4 volte l'alta definizione, però su questo tema mancano ancora i contenuti, cioè non ci sono le TV, ci sono i TV, i televisori 4K, ma non ci sono i contenuti, l'abbiamo detto più volte, inutile avere un TV 4K se poi non ci sono né contenuti né tantomeno apparecchi per la riproduzione di quei contenuti, quindi TV attualmente completamente inutili. Allora, per questo capitolo è quasi certo che Google si prepari a lanciare al Consumer Electronics Show di Las Vegas. Ripeto, non si dovrebbe dire Consumer Electronics Show per questa moda americana, ma noi lo continuiamo a chiamare così. Allora, Google, attraverso soprattutto YouTube, lancerà il primo servizio di streaming in 4K basato su un codec VP9. Codec è una cosa molto importante. Si tratta di un sistema di compressione dei dati. Il codec fa sostanzialmente questo, perché il 4K richiede il trasporto o l'archiviazione di molti dati, e allora bisogna avere un sistema efficiente per risparmiare sia spazio, se dobbiamo archiviare dati, sia banda, quindi un sistema che comprima i dati ma che non perda molta qualità. Questo VP9 sarebbe capace di portare un segnale 4K con soli 7 megabit di banda, cosa fantastica, quindi pochissima banda per un'alta qualità. Vedremo e sicuramente commenteremo le novità. Segnali interessanti arrivano dai sistemi di riconoscimento e identificazione, che diventeranno sempre più popolari perché aumenta l'affidabilità, lentamente ma inesorabilmente potremmo dire, si abbassano i prezzi. Quindi lettori di impronta digitale, che abbiamo da tantissimi anni ma che sono ancora quelli più affidabili, molto costosi, e sicuramente in questo caso Touch ID di Apple, che ha introdotto questa tecnologia nel nuovo iPhone, sta dando una spinta al genere. Poi riconoscimento dell'iride, una cosa ancora un po' complessa ma che sta diventando gradualmente sempre più popolare, e alcuni annunci ci dicono che a Las Vegas vedremo qualcosa di interessante. Riconoscimento della voce, ne abbiamo parlato recentemente in una puntata 2024, quindi capacità di collegare una voce ad una identità, cosa che si sta già facendo in una banca, ne abbiamo parlato, la Barclays lo usa in Gran Bretagna. Io telefono, il sistema mi riconosce dopo che c'è stato una prima volta un primo riconoscimento, e l'operatore dall'altra parte dice: ah, benvenuto signor Paglierini, ci dica. E quindi questo è un sistema di riconoscimento che già viene utilizzato. Quindi potremmo riassumere dicendo: la scomparsa delle password non sarà sicuramente veloce, quindi password e PIN ci accompagneranno per ancora un bel po', ma abbiamo tutto ciò che serve, tutta la tecnologia che serve per accelerare questa scomparsa delle password, dei PIN. Dunque, altre tendenze, qui ci facciamo aiutare, anche per fare un po' di riassunto, da Sean Dubravac, il capo dell'ufficio studi della Consumer Electronics Association, che organizza il CES e con il quale abbiamo fatto una interessante chiacchierata qualche giorno fa.
There are several key trends in consumer electronics. Obviously connected is a major trend.
Ci sono parecchi trend chiave nella consumer electronics che sono collegati tra loro. Una delle tendenze più importanti è che molti più apparecchi stanno diventando connessi.
25 billion devices will be connected by 2015 and another 50 billion total connected by 2020. So
Cisco stima che entro il 2015 siano 25 miliardi le cose connesse e 50 miliardi entro il 2020. Quindi la internet delle cose è un tema importante. Il mobile è un tema importante. I proprietari di smartphone e tablet sono cresciuti in modo significativo negli ultimi 3 anni.
Then beyond that, I think another key trend is the sensorization of consumer tech.
Un altro trend chiave è la sensorizzazione della consumer electronics.
So by this I mean the integration of sensors into devices.
Intendo dire l'integrazione di sensori negli apparecchi. Nel 2006 e 2007 i primi smartphone avevano mostrato di avere un accelerometro integrato, e da quel giorno abbiamo visto molti sensori venire integrati negli smartphone o in apparecchi più piccoli che ci mettiamo al polso o nelle scarpe.
Quella che state sentendo è la voce di Sean Dubravac, il capo dell'ufficio studi della Consumer Electronics Association of America, quindi l'associazione americana di tutti i produttori di consumer electronics, che ogni anno organizza appunto il CES a Las Vegas. Altro tema importante: a Las Vegas si presenteranno in massa i produttori di automobili, perché oramai le tecnologie che hanno fatto degli smartphone, dei tablet, oggetti incredibilmente sofisticati e molto potenti, stanno gradualmente arrivando sulle automobili. Allora, per quale motivo le automobili oramai fanno parte di quel macro sistema che conosciamo come consumer electronics, come elettronica di consumo?
Over the last few years we've seen consumer electronics become more influential in the type of purchases that consumers make when it comes to vehicles.
Negli ultimi due anni abbiamo visto che l'elettronica sta diventando sempre più influente nelle motivazioni d'acquisto di un'automobile. Normalmente si comprava un'auto per andare dal punto A al punto B, ma oggi facciamo molto di più che questo. Diciamo che integriamo l'auto con la vita di tutti i giorni, facciamo chiamate al telefono, ascoltiamo musica, utilizziamo un navigatore e allo stesso tempo i produttori d'auto stanno cercando di spingere l'innovazione all'interno del veicolo.
Car manufacturers are really trying to push the innovation inside the vehicle. So we're seeing new technologies like adaptive cruise control.
Vedremo nuove tecnologie come il controllo di crociera adattivo, che adegua la velocità dell'auto quando ci avviciniamo ad un altro veicolo. Vedremo sempre più cose come l'assistente di linea che ci aiuta a mantenere l'auto nella nostra corsia.
Google last year had a driverless vehicle that drove 300,000 miles accident free.
Google lo scorso anno ha percorso 300.000 chilometri con il proprio veicolo automatico senza incidenti e altri produttori di auto stanno facendo lo stesso. Penso che stiamo vedendo solo la punta dell'iceberg di quello che significa innovazione oggi nel settore dell'auto. E il Consumer Electronics Show è proprio il luogo dove questa innovazione si vede.
Ma naturalmente alcune delle cose che ha citato Sean Dubravac sono non nuovissime tecnologie, perché il cruise control adattivo esiste già da un po', ma sicuramente fino a pochi mesi fa era una tecnologia che era disponibile solo su automobili di gamma molto elevata. Oggi sta gradualmente diventando disponibile, non ancora di serie, stiamo parlando di optional che possono costare alcune centinaia di migliaia di euro, poco più di 1.000 euro a seconda dei modelli, ma stiamo parlando di tecnologie che stanno diventando sempre più popolari. E sicuramente quello che intendeva dire Sean Dubravac è che queste tecnologie le cominciamo a vedere sempre più spesso e nel giro di poco tempo diventeranno popolari e molto normali, come oggi consideriamo normale l'airbag, l'ABS e altre tecnologie che utilizziamo nelle automobili. Sicuramente per le auto ci sono due linee di sviluppo molto interessanti: la tecnologia a bordo dell'auto per migliorare la capacità di reagire all'ambiente circostante in modo semi-automatico al contesto esterno, oggi semi-automatico, poi nei prossimi anni in modo automatico. E sicuramente quello che intendeva dire, cioè quello che stava spiegando Sean Dubravac, va in questa linea di sviluppo. Poi ci sono sistemi per migliorare l'intrattenimento a bordo o l'aiuto alla guida a bordo con maggiori e più precise informazioni a bordo auto. La seconda linea di sviluppo è quella che dicevamo poco fa, cioè che riguarda la connessione, in questo caso la connessione del veicolo con la rete internet, quelle che vengono definite connected cars, le auto connesse, connessioni che servono per migliorare tutte le cose che descrivevamo prima, perché naturalmente tutto quello che succede a bordo del veicolo può aver bisogno di informazioni che arrivano dalla rete internet e possono a loro volta restituire informazioni che vengono poi elaborate in altri luoghi, per poi arrivare gradualmente, molto lentamente sicuramente, a veicoli che riconoscono altri veicoli. Quindi veicoli che si conoscono tra di loro e quindi ad esempio che non tamponeranno più, se non quando non funzioneranno, e veicoli che dialogheranno con l'infrastruttura, la strada, la città, eccetera, eccetera, ma qui ci spingiamo forse un po' troppo in là. Allora, per concludere questa breve panoramica su quello che vedremo sicuramente la prossima settimana al CES di Las Vegas, citiamo una cosa importante: i sistemi operativi, perché abbiamo parlato di automobili e già oggi sappiamo che alcuni produttori di sistemi operativi presenteranno degli accordi che sono stati fatti con i produttori di automobili. Quindi il futuro è auto sempre più intelligenti che hanno bisogno di sistemi operativi. Però attenzione, se già oggi ci preoccupiamo che con il nostro smartphone c'è il rischio del controllo, perché c'è un sistema che può dialogare con la rete internet e che quindi può essere hackerato o può essere in qualche modo anche con il nostro consenso, perché noi diciamo accetto, accetto, accetto a tutte le applicazioni, può costituire un controllo, pensiamo ad automobili che hanno un sistema operativo. Questo sicuramente è un motivo di riflessione molto interessante. Comunque sui sistemi operativi ci saranno annunci sia per i produttori di automobili che si accordano con i produttori di sistemi operativi, e di fatto stiamo parlando di Android da una parte e iOS dall'altra. E poi ci sono anche i televisori, anche qui vedremo alcune cose interessanti. Sappiamo già che LG presenterà un prodotto con WebOS, sistema operativo che è stato acquistato da HP, LG l'ha acquistato da HP, quindi vedremo anche quale sarà lo sviluppo in questi termini. Cito infine la stampa 3D, e anche su questo vedremo sicuramente delle cose interessanti. Questo è 2024, riprendiamo tra un minuto.
2024.
Riprendiamo questa puntata di 2024, la prima del 2014, e c'è chi ci ha fatto notare tra i nostri ascoltatori che mancano 10 anni al 2024. E dobbiamo cominciare a fare il conto alla rovescia per la fine della nostra trasmissione, oppure dovremmo cambiare titolo, meglio, eh? Vedremo, comunque abbiamo 10 anni ancora per pensarci, se non prima, che potrebbe essere un'idea. Allora, non abbiamo parlato nelle ultime settimane, ma del resto era festa, c'erano le feste e ci sono ancora le feste fino a questa settimana, dell'equo compenso per coppia privata. Ne abbiamo parlato molto nel mese di dicembre, perché ci sembrava opportuno fare informazioni in un settore dove chi raccoglie i soldi per questo compenso per coppia privata si è avvantaggiato per molti anni della mancanza di informazione, perché la gente non sapeva che andando ad acquistare uno smartphone, un tablet, un computer, un CD vergine, pagava una quota alla SIAE per il diritto di fare una copia per uso privato di un contenuto acquistato legalmente. Stiamo parlando di cose acquistate legalmente. Ma visto che oggi, se si va ad acquistare legalmente un contenuto, in molti casi non si può fare una copia privata, perché ci sono sistemi anticopia, si scopre che oramai solo i CD audio permettono di farsi una copia legale privata. Esiste questo diritto in Italia, è un diritto sicuramente interessante in un mondo che ormai non esiste più. L'abbiamo detto più volte, quindi non ne abbiamo parlato perché non ci sono stati molti sviluppi. Sicuramente una proposta che noi appoggiamo è quella di eliminare il diritto per copia privata e naturalmente anche il relativo compenso per la copia privata, perché in molti casi o non è possibile fare la copia privata, o quando si acquista un contenuto attraverso la rete automaticamente si paga già per il diritto di avere questo contenuto su più di un device, eccetera eccetera. Abbiamo chiesto un'intervista al ministro Brai, che deve decidere. Sappiamo che sta dialogando con molte persone coinvolte su questo argomento, quindi siamo fiduciosi. Abbiamo naturalmente sospeso la nostra richiesta di intervista viste le feste, visto che la prossima settimana ci occupiamo di Consumer Electronics Show a Las Vegas. Poi riprenderemo, sperando che la decisione dell'aumento di questo compenso per copia privata non arrivi tra pochi giorni, ma pensiamo di no, visto che il ministro ha promesso, insomma lo sappiamo da varie informazioni, ha promesso di dialogare, di farsi un'idea più approfondita e giustamente di meditare, noi speriamo, con saggezza su questo tema, che riprenderemo sicuramente a breve, perché è un tema molto, molto interessante, anche e soprattutto per lo sviluppo tecnologico nel nostro paese, perché lo sappiamo, ci sono aziende, molte aziende che guardano queste cose dall'estero e dicono: ma che cosa state combinando? E poi è vero che in Europa ci sono altri paesi che continuano ad avere questo diritto di copia privata, ma noi potremmo anche ogni tanto guardare a paesi che hanno fatto magari un passo un po' più moderno, ad esempio la Spagna, che ha deciso di abolire questo meccanismo che noi abbiamo più volte sottolineato essere nato in un'epoca completamente diversa e andrebbe ripensato. Bene, adesso abbiamo alcune notizie della settimana in breve. Digital News. Iniziamo da una notizia che riguarda Facebook, che se la deve vedere con due utenti che hanno fatto causa al social network in California, accusandolo di spiare i messaggi privati che si scambiano gli amici e vendere poi le informazioni a chi fa pubblicità. informazioni ottenute con l'inganno, secondo i due accusatori, perché nei messaggi privati gli utenti ritengono che le loro comunicazioni non siano sorvegliate e rivelano fatti che altrimenti non rivelerebbero se sapessero che il contenuto è monitorato. Naturalmente l'azienda respinge ogni accusa. Vedremo che cosa succederà in tribunale. Digital News. È stata piratata Snapchat, un'applicazione di messaggistica istantanea dove si scambiano foto, video, testi, la cui caratteristica principale, che ne ha decretato il successo, è che i messaggi dopo alcuni secondi scompaiono, non ci sono più. I nickname e i numeri di telefono, visto che funziona come WhatsApp, collegando l'identità al numero di telefono, allora i nickname e i numeri di telefono di 4,6 milioni di utenti di Snapchat sono stati rubati e pubblicati su un sito pirata che si chiama Snapchat DB, dove DB sta per database.info, che ha tuttavia mascherato le ultime cifre dei numeri telefonici, quindi non è successo nulla di grave. Chi è dietro a questa operazione dice di averla messa a segno per dimostrare le vulnerabilità di Snapchat. Snapchat che ha detto: correremo naturalmente ai ripari. Digital News. Tutte le settimane ci sono notizie di sistemi bucati e il settore della sicurezza in crescita, tanto che negli Stati Uniti è stata messa a segno una delle operazioni più costose degli ultimi tempi. La società FireEye, che sta crescendo molto anche in borsa, ha acquisito per $1 miliardo Mandiant. Questa società è diventata nota lo scorso anno per avere scoperto che una divisione segreta dell'esercito cinese aveva rubato dati da un centinaio di grandi aziende in tutto il mondo. Notizia che arriva dall'Italia, poco tecnologica, ma visto che abbiamo parlato dell'operatore mobile virtuale Bip Mobile o Bip Mobile quando è stato lanciato, allora questo operatore mobile virtuale, che quindi non ha la propria rete ma utilizza la rete di Tre, a questo punto potremmo dire utilizzava, ha disattivato improvvisamente il servizio il 30 dicembre, lasciando senza linea 220.000 clienti. In realtà da tempo i rapporti con il fornitore di servizi, il cosiddetto enabler, cioè T-Logic, erano piuttosto complicati. Adesso Bip Mobile o Bip Mobile accusa T-Logic e Tre Italia, che fornisce la connettività sulla rete mobile. Le due società avrebbero imposto prezzi all'ingrosso più alti di quelli che la stessa Tre e gli altri gestori mobili praticano ai loro clienti finali, questo secondo Bip. T-Logic dice invece di aver disattivato il servizio perché Bip non pagava. Però il 7 gennaio Agicom ha convocato una riunione per decidere che cosa fare. Se la notizia vi interessa, questo è un argomento che seguiamo sul Sole 24 Ore, quindi sia online che offline, su carta. Comunque su internet ci sono molte informazioni. È come dicevo, una notizia poco tecnologica, ma comunque riguarda un operatore mobile virtuale. Vedremo nei prossimi anni quanti di questi operatori mobili virtuali riusciranno a sopravvivere in un mercato che si sta consolidando, e c'è sempre chi dice che fra qualche tempo vedremo rimanere sul mercato solo tre operatori con la propria rete di telefonia mobile, quindi Vodafone, TIM e quale sarà l'altro? Digital News. Devo anche dire che c'è stato chi ha anche detto che Vodafone si sarebbe comprata TIM, quindi vale un po' tutto. Quindi, però molti operatori ritengono che in Europa, visto che l'Italia è in Europa, ci sarà un consolidamento nel settore delle telecomunicazioni nei prossimi anni, quindi vedremo che cosa succederà. Bene, adesso come ogni settimana diamo un'occhiata, più che un'occhiata ascoltiamo quello che vedremo su Nova, il Sole 24 Ore, che troviamo in edicola ogni domenica assieme al Sole 24 Ore. Saluto Luca Tremolada questa settimana, ciao Luca, benvenuto a 2024.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, la copertina di domani a che cosa è dedicata?
Insomma, dedicare i batteri a queste bestiacce orrende, ci domandiamo innanzitutto una prefazione. Parliamo di batteri perché dopo 85 anni gli antibiotici, come sappiamo, sono sempre meno efficaci. Sì. Allora ci stiamo domandando che cosa succederebbe se questi farmaci venissero meno. Tutta un'analisi di Francesca Cerata che ci spiega il problema di queste bestie che diventano sempre più resistenti, di come sta rispondendo l'industria farmaceutica e poi diciamo anche di chi sono le colpe, insomma, di questa situazione, queste influenze non vanno più via.
Quindi una copertina dedicata a, anche a noi che ci ammaliamo.
Soprattutto a noi, che, soprattutto, e noi che abbiamo paura delle malattie, tra l'altro, perché io sono terrorizzato da questi aspetti.
Okay.
Non mi occupo di medicina, come
non ti occupi, però c'è Francesca Cerati che se ne occupa.
Esatto, e ci rassicura. Ci pensa lei.
Senti, altre cose che avete inserito nel numero di domani?
Sì, allora passiamo dalla medicina all'agricoltura, agricoltura 2.0, per usare uno slogan che non piace più a nessuno, un po' anni 80. Sì. Però insomma ci occupiamo degli open data, di come sta cambiando il modo di affrontare, di prevedere, di capire cosa succederà sui campi, per cui insomma facciamo zappa e computer, un po' per entrare nel merito. E poi entriamo in un tema a te molto caro, che è quello del peering, quindi delle connessioni a pagamento, del braccio di ferro tra le telco e gli internet provider. Abbiamo un approfondimento, novità grosse non ce ne sono, però insomma,
è giusto fare un punto della situazione.
Quello che avevamo scritto e quello che tu avevi raccontato si sta realizzando, ecco, possiamo dire questo.
Esatto. Bene, allora noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana, perché anche la prossima settimana sarai qui con noi per darci alcune anticipazioni di Nova del numero successivo, e possiamo già dire che sarà almeno in parte dedicato al Consumer Electronics Show, giusto?
Quindi luci e feste di Las Vegas.
Perché stiamo partendo, abbiamo anzi le valigie in mano per partire.
Esatto, io e il signor Pagliarini saremo felicemente in questi grandissimi alberghi, casinò, non giocheremo, ma insomma...
Siamo che giochiamo l'ultimo giorno, dai.
Ma non, io e te non siamo gente che si mette al tavolo, saremo più persi dietro a vedere giocattolini, tecnologie, gadget, siamo geek, dai, non ce la raccontiamo.
Esatto, anche perché perdiamo, dovremmo fare un pezzo scientifico per far capire alla gente che si perde matematicamente sempre.
Ma tu ci credi?
Provato su,
tu dici?
Sì, sì, io ho provato alcune volte matematico.
Va bene.
Bene, grazie Luca, a presto.
Grazie.
Adesso ci fermiamo per alcuni minuti. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24. Poi riprenderemo con un tema sicuramente... diciamo particolare, possiamo dire così. Parleremo di videosorveglianza, un tema molto importante perché è un settore che si sta espandendo moltissimo in vari luoghi. Ci sono novità molto interessanti degli ultimi anni, degli ultimi, beh, direi anche degli ultimi mesi, perché se andiamo indietro agli anni dovremmo fare una storia della videosorveglianza piuttosto lunga e complessa. Ne riparliamo tra poco con Simone Zanardi, che ci aiuterà a capirci qualche cosa di più sull'evoluzione tecnologica di questo settore.
2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024.
Riprendiamo questa puntata, vi ricordo come sempre che vi consigliamo di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. In questa modalità avete la possibilità di riascoltare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. Scaricate il file MP3 e poi lo gestite come meglio preferite. Poi potete anche ascoltarlo in streaming, dipende un po' dai gusti e dalle vostre abitudini. 2024 risponde all'indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it, ci trovate anche su Facebook e su Twitter. Dalla prossima settimana saremo perché con me ci sarà anche Gianfranco Giardina, il direttore del magazine digitale dday.it, ci saranno anche due colleghi del Sole 24 Ore, Luca Tremolada e Luca Salvioli, due Luca, e quindi insomma ci sarà una buona copertura. E la prossima settimana 2024 verrà completamente realizzata da Las Vegas, dal Consumer Electronics Show. Adesso cambiamo argomento, parliamo di videosorveglianza, potremmo dire a grande richiesta dei nostri ascoltatori, perché negli ultimi mesi ogni tanto qualcuno ci scriveva e diceva: perché non parlate di questo, perché non parlate di quell'altro, tutti i temi legati in qualche modo alla videosorveglianza. Saluto Simone Zanardi, che da poco si è occupato di questo argomento. Simone, bentornato a 2024.
Ciao Enrico e a tutti gli ascoltatori.
Parliamo di videosorveglianza oggi perché effettivamente negli ultimi anni le cose sono cambiate. Potremmo dire che stiamo parlando di un settore che fino a poco tempo fa era per specialisti e oggi è molto più democratico anche a livello di costo. Le cose sono cambiate moltissimo.
Assolutamente. C'è un problema di costi, cioè si sono ridotti i costi degli apparati e dispositivi, E poi la videosorveglianza è uno di quei dei tanti settori che sta vivendo già da tempo il fenomeno della convergenza verso le reti IP, che vuol dire essenzialmente verso internet e le reti informatiche. Quindi anche le strutture di videosorveglianza comunicano con le reti con cui parlano i computer, ecco. E quindi cosa succede? Che anche le telecamere stanno diventando, come è successo agli smartphone, quindi ai telefoni sono diventati smartphone, stanno diventando di fatto dei piccoli computer.
Sì. Una delle parti, o meglio, uno dei sensori della cosiddetta Internet of Things.
Esattamente, esattamente.
Videocamere, poi noi definiamo questo mondo, questo ecosistema come videosorveglianza. Direi che anche questo nome, questa definizione andrebbe superata. Dimmi subito quali sono i vantaggi principali di avere una videocamera che si collega direttamente alla rete, quindi poi di conseguenza anche probabilmente ad internet, anche se non è detto, uno può fare anche una rete locale in casa o in ufficio, in azienda.
Certo. Dicevamo, è un piccolo computer, quindi cosa succede? Innanzitutto gestisce tutto in modo digitale, quindi può interfacciarsi con i software al suo interno o di altri dispositivi pensati per il mondo informatico. E poi, comunicando sulle reti che noi usiamo per l'informatica, ha accesso a tutti i protocolli, a tutti gli standard di comunicazione che hanno interessato l'ambito informatico. Quindi la telecamera può diventare Wi-Fi e possiamo utilizzare la comunicazione wireless.
Sì.
Possiamo mettere in rete locale usando la nostra struttura del router di casa, quello piccolino che usiamo per collegarci a internet. Possiamo, proprio come dicevi tu, utilizzare internet come se fosse la nostra rete e viceversa. Quindi quando la telecamera parla su queste reti, che noi controlliamo le riprese da casa nostra o dall'altra parte del mondo collegati a internet, a livello concettuale è la stessa cosa.
È la stessa cosa, anche se può sembrare strano, ma oramai è una cosa normale. Esiste, visto che questo mondo lavorava, ma immagino ancora oggi, su protocolli proprietari con tecnologie che magari non erano compatibili le une con le altre, è ancora molto presente questo mondo?
Si sta muovendo qualcosa, ci sono delle iniziative per creare dei protocolli standard di comunicazione.
Sì.
Diciamo che ci sono dei protocolli di base che sono già standard, quindi il trasporto di immagini in tempo reale su reti IP è già una cosa standardizzata. Poi ci sono anche dei protocolli nuovi come non-WiF, che sono dei protocolli che definiscono come i diversi apparati di videocontrollo, videosorveglianza possono parlare tra di loro. Quindi una telecamera parla con un disco dove si registrano le immagini utilizzando delle regole standard, quindi sta nascendo un pochettino questa interoperabilità.
Quindi comunque, se noi diciamo acquistiamo e ci rivolgiamo a un mondo IP, quindi Internet Protocol, stiamo sul sicuro, perché già quello è uno standard.
Esattamente.
Tutto è compatibile l'uno con l'altro. Naturalmente noi non affronteremo gli aspetti, e in alcuni casi ci possono essere legali, anche legati alla privacy, perché Simone Zanardi è un ingegnere, quindi noi parliamo di tecnologia, quindi questa è poi una valutazione che ognuno potrà fare, ma sicuramente la tecnologia ci mette a disposizione moltissime cose. Possiamo dire, Simone, anche a livello di prezzo cosa è successo? Cioè oggi ci sono videocamere di ottima qualità che costano poco.
Sì,
poi sul poco dipende sempre dai punti di vista, ma
certo. Facciamo questa premessa, è un mondo veramente vasto,
sì.
Quindi una persona potrebbe anche trovarsi un po' spiazzata leggendo certe cifre che spaziano dal basso all'alto. Comunque è vero che oggi, soprattutto per un videocontrollo domestico che una persona vuole farsi, diciamo, in casa, al costo di un centinaio o 200 euro si trova un dispositivo che ha una risoluzione dell'immagine ottima, una buona qualità della ripresa, tutte cose che fino a 3 anni fa erano impensabili a livello di queste cifre di 100-200 euro.
Bisogna spendere 1000 euro.
Assolutamente. Sì. Poi ciò non toglie che possiamo tranquillamente andare a spendere quelle cifre, cioè ancora spendere 1000-2000 euro, sia perché vogliamo delle telecamere con prestazioni superiori, funzioni veramente professionali, ma anche perché in ambienti più grandi, ricordiamolo sempre, l'ambiente di videosorveglianza, la struttura di videosorveglianza non è una videocamera, ma è un insieme di terminali di ripresa, un centro di controllo, una struttura di rete, dei terminali di registrazione. Quindi poi quando si comincia a parlare di infrastruttura, è chiaro che i costi salgono.
Chiaro, diciamo l'ecosistema in quel caso è molto più complesso. Poi un conto è videosorvegliare, che ne so, un capannone, una piazza, un conto è la stanza di casa oppure un piccolo negozio, è tutto diverso. Poi dipende anche quello che noi ci vogliamo fare, e poi sentiremo tra poco che si possono fare oramai cose molto, diciamo, molto divertenti, ma in realtà molto interessanti, anche tecnologicamente molto, molto avanzate. A proposito di analisi dei dati, di fatto la videocamera è un sensore che raccoglie i dati. Oggi ci sono tecnologie che ci permettono di analizzare anche in modo abbastanza semplice questi dati. Vogliamo dare due, tre massimo consigli quando si acquista una videocamera, cioè a che cosa far caso, l'obiettivo, la capacità di vedere anche di notte, la possibilità di muoversi, perché ci sono videocamere fisse, alcune motorizzate, eccetera eccetera.
Certo. Diciamo che le cose più importanti, ci sarebbe tanto da dire. Diciamo che rivolgendosi un po' all'ambiente domestico, al piccolo ufficio, all'esercizio commerciale, una cosa importante per esempio è la interfaccia della telecamera. Quindi, dato per assodato che praticamente tutte le telecamere di cui stiamo parlando hanno una porticina che permette di collegarsi con un cavo alla rete, che sia la rete di casa o poi internet tramite un router, bisogna verificare se abbiamo intenzione di comprare una videocamera wifi, quindi che possa comunicare senza fili. Dobbiamo verificare se eventualmente vogliamo una telecamera che disponga di uno storage interno. Tipicamente alcune videocamere hanno un piccolo slot dove si mettono le schedine micro SD, quelle per intenderci che si utilizzano anche nei telefonini,
negli smartphone, sì,
e
sì.
Questo permette alla telecamera di registrare in autonomia il flusso video anche se non è collegata alla rete. Quindi possiamo essere collegati alla rete, ma in ogni caso la registrazione la fa anche senza comunicare. Quindi succede qualcosa, la telecamera comunque ha il suo spazio di memoria dove registrare le immagini. Quindi,
giusto per avere un'idea, su una schedina da, non so, un giga, per avere un'idea, quanto si può registrare, dipende dalla qualità.
Dipende da tantissime cose, però con una schedina da, diciamo, un 4 giga, che è un taglio che oggi viene via molto a buon mercato, perché forse un giga non si trova neanche più.
Ah, scusa.
Diciamo che si può tranquillamente registrare qualche giornata. Poi tutte queste telecamere, la maggior parte, hanno già i sistemi di controllo, cancellano automaticamente le cose più vecchie. Possono,
si può impostare, registra l'ultima settimana, l'ultimo giorno,
esatto,
24 ore.
Una certa frequenza, solo in determinati orari o solo quando rilevano il movimento. Quindi diciamo le interfacce. Poi un poco di attenzione all'obiettivo. Adesso qua parlare un po' di obiettivi sarebbe lunga, però diciamo ci sono dei dispositivi che permettono di registrare anche in notturna, quindi senza luce, c'è un piccolo illuminatore infrarosso e la telecamera usa l'infrarosso per registrare anche in notturna, tipicamente in bianco e nero. E poi bisogna anche un pochettino, con un minimo, stare attenti anche alla risoluzione. Ormai quasi tutte sono fotocamere HD, quindi non scenderei sotto lo standard alta definizione, non tanto per una questione di gusto di avere l'immagine più bella, ma perché chiaramente la definizione alta permette di scorgere i dettagli della ripresa.
Senti, a proposito di analisi ed elaborazione, ci sono tantissime cose da dire e qui la domanda potrebbe essere: che cosa ci posso fare? Perché la videosorveglianza, diciamo, è la cosa più semplice di base, ma in realtà oggi ci si possono fare tantissime cose. Tu prima hai fatto riferimento a sensori di movimento, cioè quindi le videocamere, molte di queste videocamere, forse tutte, sono in grado di capire se si sta muovendo qualche cosa e quindi per alcuni usi, ad esempio se io la tengo in un negozio oppure la tengo in un ufficio o in casa, magari mi interessa che la videocamera registri solo se c'è un movimento, che potrebbe essere il ladro.
No? Certo. Cosa si può fare, tu mi hai chiesto?
Sì,
la risposta breve sarebbe tutto. Nel senso che, dato budget e dato costo di elementi, quindi potenza anche di calcolo sufficiente, qual è il grosso vantaggio di avere una videocamera digitale? Che una volta che l'immagine è un assieme di bit, se io ho un computer abbastanza potente, un software abbastanza intelligente, questa immagine posso analizzarla come voglio. Quindi cosa vuol dire analizzare l'immagine? Vuol dire rilevare per esempio il movimento dentro l'inquadratura. Non rilevarlo in modo stupido, ma con determinate regole che possono essere molto intelligenti e elaborate. Faccio degli esempi. Vogliamo mascherare un'area per privacy, quindi un'area dell'inquadratura, una determinata zona, vogliamo che non sia registrata, la mascheriamo. Vogliamo controllare che l'oggetto che si muova abbia un certo rilievo, quindi delle dimensioni abbastanza rilevanti per evitare, per esempio, che passa la mosca all'inquadratura e scatta l'allarme.
O il gatto,
sì. Possiamo dire, rileva movimenti con oggetti di una certa dimensione. Queste sono paradossalmente le cose più banali, sono cose ancora più elaborate che si possono fare con i software sviluppati da case, quindi magari per ambienti un po' più professionali. Si può fare il conteggio delle persone o delle vetture che passano da una determinata area. Si può verificare il flusso.
Questo è interessante perché uno potrebbe analizzare questo dato dopo giorni, dopo settimane e accorgersi che in un certo orario c'è un maggior flusso di traffico, cosa che si può fare anche con, in un altro modo, magari certo, anche con gli scontrini, però certo, come dire,
col tornello, però questo ti permette una flessibilità ancora maggiore. Un esempio che amo fare perché è abbastanza divertente: ci sono delle applicazioni software che permettono, per esempio, un esercente che fa una fiera, di riprendere il proprio stand e a fine giornata verificare dove le persone si sono fermate con più interesse, quindi magari i prodotti più caldi, perché la telecamera capisce dove le persone si fermano e quindi dice al negoziante o all'esercente: guarda che tanta gente si è fermata in quell'area, quindi magari quel prodotto, quell'esposizione è particolarmente interessante.
Esatto.
E poi tante altre cose.
In questo caso il riconoscimento è fatto perché la videocamera, cioè il software, certo, il software riconosce
le persone,
la figura
e il movimento, quindi capisce come si muove la persona, la figura e come si muove, quindi analisi anche dei flussi proprio dei percorsi, diciamo, delle persone.
Si possono fare ad esempio anche cose tipo il riconoscimento facciale, no?
Assolutamente, il riconoscimento facciale nel caso delle persone, che vuol dire sia riconoscere, diciamo, la singola persona, ma anche semplicemente il facciale, nel senso che riconoscere la singola faccia, quindi la singola entità persona, per esempio per il conteggio. Oppure, se passiamo dalle persone alle vetture, riconoscimento delle targhe. E quando dico riconoscimento delle targhe intendo anche lettura della targa, quindi nel momento in cui la targa viene digitalizzata leggiamo il numero. Altra cosa che magari l'ho detta ma la ribadiamo: tutte queste telecamere, essendo su rete IP, possono interfacciarsi con tutti i software e tutti gli ambienti informatici che abbiamo già nell'azienda, quindi leggo la targa, controllo sul database, certo, perché posso parlare direttamente con tutte le altre strutture informatiche.
Ad esempio in alcune città ci sono delle aree che sono inaccessibili ad un certo tipo di autovetture, tutte le auto che passano vengono tracciate in questo modo, quindi c'è il riconoscimento della targa, cioè la videocamera riprende, c'è un software di riconoscimento della targa, vengono confrontati i database delle liste bianche o delle liste nere, quindi alcune auto ok possono passare, altre auto no, e si certo, fa in questo modo.
E poi si può intervenire con o allarmi o a posteriori, diciamo.
Mi dicevi che ci sono anche dei software o comunque delle funzioni di questi software che possono addirittura capire se c'è una sosta eccessiva in un posto.
Esatto, proprio analisi dei flussi, dei percorsi, anche quando una vettura si ferma eccessivamente in un posto.
O qualsiasi altra cosa.
Sto inquadrando, adesso invento un pochettino, fuori dal cancello della mia azienda c'è un'area dove non è normale che una macchina si fermi, o magari ho paura che ci sia qualcuno che venga a controllare la situazione prima poi di fare il colpo, diciamo così. Allora, se una macchina arriva, si ferma per troppo tempo, mi arriva una segnalazione e io posso andare a verificare cosa è successo.
Adesso ci fermiamo per un minuto, poi parliamo di visione notturna, di quanto sono capaci le videocamere moderne di capire che cosa succede di notte. A tra poco.
2024. Disponibile anche in podcast su radio24.it. 2024.
Stiamo parlando di videosorveglianza con Simone Zanardi. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Questa è l'ultima parte di 2024. Allora, Simone, a proposito di visione notturna, abbiamo detto che in moltissimi campi sono stati fatti passi in avanti incredibili, i costi si sono abbassati, insomma tecnologie molto evolute a disposizione di molti a prezzi non sempre popolari, però insomma a prezzi che si sono abbassati. Allora, per quanto riguarda la visione notturna, cioè le videocamere di oggi sono in grado di vedere bene nell'oscurità, o in questo caso dobbiamo veramente spendere un sacco di soldi per avere un prodotto di buona qualità?
Diciamo che ci sono vari approcci. Allora, scartiamo subito quello più professionale. Si potrebbe usare la visione termica, e ci sono anche a livello, diciamo, non, magari non domestico, ma a livello aziendale, delle fotocamere, delle videocamere termiche, che quindi rilevando il calore non hanno nessun problema, agiscono tranquillamente in condizioni avverse. Facciamo un po' scenari un po' futuristici ma reali, con la nebbia, con la tempesta di sabbia, essendo termica io comunque vedo le persone, un po' come succede nei film che vediamo a Hollywood. Oppure, e questo sì che è un approccio che vale anche per il mercato domestico, quello degli illuminatori infrarossi che abbiamo già accennato prima, cioè la fotocamera è in grado di leggere, togliendo un filtro, anche le radiazioni infrarosse. Quindi cosa succede? Io monto tipicamente già a bordo della telecamera un piccolo illuminatore infrarosso, un LED, che invece di sparare una luce visibile all'occhio umano spara una luce infrarossa, per intenderci quella che usano i telecomandi delle televisioni. E quindi, siccome la fotocamera è sensibile anche a questa frequenza, pur essendo buio all'occhio umano, lei riesce a riprendere la scena anche al buio, tipicamente in bianco e nero, ma con buonissima qualità.
Ecco, dalle prove che tu hai fatto, perché tu hai fatto molte prove.
Sì, con questo sistema in bianco e nero si riesce a ottenere un'ottima qualità e anche un'ottima definizione, perché la definizione comunque rimane quella HD.
Vorrei spendere alcune parole sulla connessione di queste videocamere. Tu prima ci hai parlato del Wi-Fi, diciamo un'altra tecnologia di base sarebbe il cavo. Io sono un grande fan dei cavi, laddove è possibile. Se io ho solo l'alimentazione elettrica, oppure viceversa non ho l'alimentazione elettrica, perché comunque diciamo alla base di tutto è che la videocamera va alimentata perché viva.
Sì.
Poi tu mi hai detto ci sono molte videocamere che registrano anche in autonomia, quindi alla base c'è quello, cioè una volta alimentata almeno posso fare alcune cose. Poi dopodiché se anche collegata alla rete tanto meglio.
Certo, diciamo che vabbè, a livello soprattutto, non so, quindi
piccolo ufficio
difficile trovare telecamere che abbiano una batteria interna con autonomia. Ovviamente vale l'idea che se hai un sistema di sorveglianza e se hai un gruppo di continuità, sarebbe una delle cose che sarebbe opportuno mettere sotto gruppo di continuità, quindi con una riserva di energia se va via la corrente, sarebbe proprio il sistema di videosorveglianza.
Certo,
questo è chiaro.
Questo è comprensibile insomma, facilmente.
Detto questo, se una persona ha dei problemi per la collocazione del punto video, che non è banale, collocare una telecamera in una posizione giusta per un'azienda che ha il pavimento flottante, al soffitto flottante, può essere facile. Per un piccolo esercizio commerciale o casa non è detto che uno possa spostare le prese come vuole.
Certo.
Allora ci sono varie soluzioni. Se arriva solo la corrente e non ho il punto rete, cioè quindi non mi arriva il cavo di rete, la soluzione più comoda è ovviamente il Wi-Fi. Quindi mi basta la corrente. Se succede il problema opposto, questo tipicamente avviene più o meno negli uffici, possiamo usare lo standard che si chiama Power over Ethernet, di cui abbiamo già parlato altre volte, che è essenzialmente uno standard che permette di portare sul cavo di rete non solo l'informazione dei dati, ma anche l'alimentazione. Allora, quasi tutti i dispositivi ormai di fascia media, non solo alta, hanno già integrato il Power over Ethernet, quindi possono essere alimentati non solo tramite il classico alimentatore, ma anche alimentati direttamente dalla presa di rete. È chiaro che dall'altra parte ci deve essere uno switch, diciamo, quindi un apparato dove arriva l'altra parte del cavo, l'altro capo del cavo, che mandi dentro l'alimentazione.
Certo.
Quindi deve essere uno switch Power over Ethernet.
Questo è un buon motivo per consigliare a chi ristruttura casa, a chi fa una casa, a chi diciamo progetta case, che la rete andrebbe portata in più punti possibili sulla casa, perché ci mi stai dicendo che in molti casi basta la rete, perché l'alimentazione può essere erogata tramite rete.
E questo, scusami, è un punto interessante in ambito piccola azienda, perché un po' si verifica quello che si è già verificato con la telefonia su IP, sui IP telefoni. È vero che magari il costo di ingresso può essere alto, ma ricordiamoci che quando la struttura comincia ad avere una certa complessità, avere tutto su una rete permette di ridurre molto i costi di manutenzione, perché io ho una struttura che mi controlla la comunicazione tra i computer, tra i telefoni e tra le videocamere. Quindi io posso, se devo portare un punto rete da un determinato punto, so che portando il cavo lì, con quel cavo io ci potrò far parlare una serie di dispositivi molto variegati.
Visto che stiamo parlando di questo tema, accenniamo anche ad una tecnologia oramai molto vecchia, ma che noto non è conosciuta da tutti, cioè la tecnologia Powerline, cioè la possibilità di, invece in questo caso, usare i fili della corrente elettrica, che in questo caso sono ovunque diffusi nelle nostre case, per portare la rete. Spiegaci che cosa.
Questa è una cosa molto interessante. È una tecnologia di rete un po' meno conosciuta del Wi-Fi, anche se sta riprendendo piede.
Sì.
In Europa conosciuta molto più che da noi ed è molto semplice da utilizzare. Essenzialmente
nel resto dell'Europa.
Nel resto, sì. Hai ragione. Diciamo che sono essenzialmente dei piccoli adattatori che sembrano dei trasformatori, degli alimentatori a telefonino, si attaccano alle prese elettriche di casa, a una o a due almeno più prese elettriche, e cosa succede? Prendono le comunicazioni di rete, quindi il cavo, e trasmettono sulla nostra struttura, sui cavi cavi elettrici, la comunicazione Ethernet. Quindi facciamo un esempio pratico per capirci. Uno dei campi di utilizzo più interessanti è lo Smart TV, perché queste cose funzionano bene con i flussi in tempo reale. Allora, se io voglio guardare un flusso video, anche della mia videocamera eventualmente, da un locale all'altro della mia casa, non ho la possibilità di avere il cavo classico.
E magari non ho neanche il wifi.
E non ho il wifi per mille motivi, perché magari non prende il segnale wireless. Sì. Io attacco da una parte e dall'altra, a due prese dei due locali, questi due adattatori. Da una parte, da un adattatore attacco il cavo del router, dall'altra parte attacco il cavo che arriva dalla televisione o dalla camera IP, e praticamente questi due adattatori mi fanno parlare attraverso la rete elettrica i due dispositivi. Quindi io utilizzo la rete elettrica come se fosse il mio cablaggio Ethernet.
Esatto, esatto. Questa è una tecnologia che è stata utilizzata, ci sono stati dei tentativi anche per portare Internet nelle case, quindi usare la stessa tecnologia in una città. Poi ci sono stati problemi perché tendenzialmente questa è una tecnologia che degrada molto all'aumentare della distanza. Quindi nelle case, negli uffici, in ambienti confinati in poche, diciamo, decine di metri, centinaia di metri addirittura.
Sì, sì, fino a un centinaio di metri si arriva. Molto comoda e comunque molto, paradossalmente, più semplice da utilizzare in alcuni ambienti del Wi-Fi, perché non ha interferenze, basta plug and play, si attacca e funziona, è sicura perché il contatore elettrico fa già da firewall, quindi le mie immagini non escono dalla mia rete di casa, ed è molto semplice da usare e ormai sinceramente economica, perché due adattatori, quindi già una cosa completa con 30 euro li porti a casa.
Questo è molto interessante. Tornando alle nostre videocamere, ci sono altre elaborazioni delle immagini molto interessanti. Ad esempio ho visto che ci sono videocamere che sono in grado di togliere la nebbia, visto che stiamo parlando da zone dove la nebbia è abbastanza frequente.
Sì, diciamo che noi abbiamo parlato di analisi delle immagini, dei flussi. Poi è chiaro che le videocamere digitali permettono di elaborare l'immagine per migliorarne la qualità, come fanno le fotocamere e ormai anche i telefonini. Quindi, per esempio, una cosa semplice è l'HDR, che vuol dire High Dynamic Range, sono quegli strumenti che permettono di produrre una buona immagine quando c'è tanto contrasto di luce nell'immagine. Oppure, come dicevi te, cose ancora più strane e interessanti, come il cosiddetto defogging, cioè tramite una elaborazione intelligente dell'immagine io riesco a aumentare il contrasto dell'immagine, adesso detta così è banale, molto più complesso, e di fatto elimino la nebbia, rendo nitida un'immagine dove c'è una presenza di nebbia che può ostruire la mia visualizzazione e quindi impedire anche di verificare i movimenti e quindi utilizzare tutte quelle funzioni di analisi.
Stiamo parlando di una cosa che può essere installata anche non da un professionista, poi lo diciamo anche a tutela dei professionisti veri, quelli capaci e bravi a fare questi impianti. È vero che quando ci sono da fare cose un po' complesse, che magari superano la singola postazione, è giusto rivolgersi a uno specialista in grado di fare un lavoro a regola d'arte. Però, diciamo, nelle installazioni base sono ormai cose molto facili, molto semplici.
Hai detto perfettamente, se dobbiamo fare una struttura articolata di sorveglianza è chiaro che è opportuno rivolgersi a un rivenditore a valore aggiunto e anche un installatore.
Certo.
Se però parliamo della singola videocamera, per esempio che vogliamo fare il controllo quando siamo in vacanza di casa nostra, cosa succede? Abbiamo ormai raggiunto dei livelli di user friendly molto alti, quindi
semplicità
di fatto,
molto elevata.
La telecamera di fatto è un oggettino che si mette in rete e quindi con pochi passi, pochi minuti riusciamo a comunicare sia in rete locale e anche su internet. È molto facile, ormai si usa spesso il termine cloud, però in effetti il cloud funziona anche su questi dispositivi, quindi è molto facile installare e configurare una videocamera per poter guardare le immagini anche da remoto.
Sì, sì. Cosa che io sconsiglio di fare quando siamo in vacanza. Diciamo,
per evitare preoccupazioni.
Certo, perché io mi accorgo magari a metà della vacanza che qualcuno mi è entrato in casa, no, mi rovino la vacanza, almeno che me ne accorgo alla fine della vacanza. Senti, visto che hai citato il cloud, vorrei concludere con una parte dedicata alla l'immagazzinamento dati, perché poi se mi dico storage c'è qualcuno che mi scrive: ah, avete detto troppe parole in inglese. Allora lo posso fare, abbiamo detto, con, in alcuni, in molti casi oramai, con una schedina di memoria installata a bordo della videocamera. Questa è la soluzione più semplice, però poi lo posso fare sia nella mia unità su un hard disk esterno, un NAS, sì, per meglio dire, o ho scoperto addirittura, come si dice, in the cloud, in rete.
Assolutamente, ci sono delle tante videocamere che comunicano direttamente con, adesso per farlo, Dropbox o sì, Amazon, ce ne sono tanti comunque, Google Drive eccetera eccetera, quindi senza neanche bisogno di avere in locale il mio storage, la telecamera, essendo collegata a internet, manda le immagini sul mio spazio cloud e io lo posso consultare quando voglio. E questo è importante perché dimostra un altro vantaggio di questi dispositivi: siccome la telecamera diventa un piccolo computer, io posso spostare l'intelligenza della sorveglianza verso la periferia, quindi verso il dispositivo terminale, mentre una volta ci doveva essere comunque un centro di controllo che esistono ancora sulle installazioni di fascia alta, però la telecamera in sé gestisce in autonomia tutta una serie di cose, tra cui anche eventualmente il trasferimento di dati sul cloud.
Bene Simone, grazie per essere stato con noi, naturalmente come sempre buon lavoro e anche, visto il periodo, buone vacanze.
Grazie Enrico, altrettanto a tutti gli ascoltatori.
E noi chiudiamo così questa puntata di 2024, la prima del 2014. Io sono Enrico Pagliarini, come sempre grazie per la vostra attenzione. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Ci risentiamo la prossima settimana dal Consumer Electronic Show, dall'International CES a Las Vegas. Quindi la nostra puntata sarà interamente realizzata proprio in mezzo al deserto del Nevada, in una delle città più folli del mondo, che sarà completamente trasformata dalle centinaia di aziende, piccole e grandi, che animeranno appunto il Consumer Electronic Show, non solo nei padiglioni della fiera, ma un po' in tutti i grandi alberghi, casinò, che diventano spazi espositivi. Appuntamento alla prossima settimana.
2024. 31 seconds and we're going for auto sequence start.